E buongiorno da Umberto Martinengo, sono le 8 e 17 minuti, benvenuti allo Scandaglio. Se viene da voi un famoso fotografo e vi chiede il permesso di fotografare vostra figlia di 12 anni nuda, voi cosa rispondete? Dite di sì per l'arte e il prestigio? Dite di no per il pudore? O dipende da quanto il fotografo è disposto a pagare? E un nudo di minorenne deve essere per forza pornografico? Non può essere artistico? Chi decide se è l'uno o l'altro? Sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti, che sono Franca Arena, ex parlamentare statale di New South Wales, prima laborista, poi indipendente, protagonista di una celebre campagna contro la pedofilia, al telefono da Sydney. Ciao Franca.
Buongiorno Umberto, buongiorno a tutti.
Alessandra Graziottin, docente di ginecologia all'Università di Firenze, direttrice del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano, al telefono dall'Isola d'Elba, buonasera.
Buonasera e buongiorno per voi.
Pietro Schirru, giornalista al telefono da Sydney. Ciao Pietro.
Ciao Umberto e un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori dell'SBS.
E Mimmo Mangione, regista di teatro e attore al telefono da Melbourne. Ciao Mimmo.
Buongiorno a tutti.
Allora, riassumo il retroscena di questa storia, specialmente per la nostra ospite italiana. Nei giorni scorsi la polizia ha fatto irruzione in una galleria d'arte di Sydney ed ha sequestrato una ventina di foto che ritraevano una ragazzina e un ragazzino di 12 e 13 anni, nudi, seminudi e in pose artisticamente ambigue. Le foto erano state scattate da un famoso fotografo di Melbourne, Bill Hanson, che in passato aveva anche rappresentato l'Australia alla Biennale di Venezia. L'ipotesi di reato annunciata dalla polizia era quella di oscenità. Australia subito spaccata in due, una maggioranza colpevolista ed una minoranza composta quasi solo dall'intelligenza artistica innocentista. Dopo diversi giorni di polemiche, l'ente addetto alla censura ha stabilito che le foto possono essere classificate PG, cioè Parent Guidance, cioè possono essere viste anche da minori sotto la supervisione dei genitori, e quindi non sono porno, non sono scene, il nudo, ha detto l'ente, è giustificato dal contesto e di conseguenza la polizia ha deciso di non denunciare il famoso fotografo, che così sarà ancora più famoso e anche più ricco perché venderà le sue foto a prezzi spropositati grazie a questa imprevista pubblicità. Allora intanto diamo anche il benvenuto a Joanne Rossi Mason, giornalista specializzata in medicina e scienza, collaboratrice tra l'altro di Repubblica e della RAI, al telefono da Roma. Salve Joanne.
Buongiorno a tutti, salve Umberto.
Non so se hai fatto in tempo a sentire la mia lunghissima introduzione.
Solo l'ultima parte.
Ok, comunque sai di che cosa si tratta.
Sì.
Ti presento intanto gli altri ospiti, che sono Franca Arena, ex parlamentare statale di New South Wales, che in passato è stata protagonista di una forte campagna contro la pedofilia, Alessandra Graziottin, docente di ginecologia all'Università di Firenze, direttrice del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano, corro perché il tempo vola, Pietro Schirru, giornalista da Sydney, e Mimmo Mangione, regista di teatro e attore da Melbourne. Allora, l'introduzione non la ripeto, comunque abbiamo capito di che cosa si tratta, allora sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti, cominciamo da Franca Arena, prego tutti di essere sintetici e analitici allo stesso tempo. Franca.
Dunque Umberto, noi abbiamo uno svantaggio, cioè che non abbiamo visto le foto, tuttavia sia il primo ministro dell'Australia, Kevin Rudd, ha detto che sono absolutely revolting, cioè veramente disgustose. Il premier del New South Wales, Emma, adesso ha detto they've crossed the line, cioè hanno superato i limiti della accettabilità.
Però nessuno di loro due l'ha vista nemmeno.
Credo che Kevin Rudd le avesse viste, cioè gliel'hanno fatte vedere attraverso televisione. E io penso che la parola importante in questo sono i limiti, cioè stiamo diventando una società senza limiti, senza valori, tutto va bene, tutto ha un significato. Qui parliamo di una bambina di 12 anni, la cui madre ha dato il permesso di essere fotografata nuda in atteggiamenti non pornografici veramente, ma quasi. E secondo me dobbiamo molto riflettere come società e pensare che cos'è accettabile e che cosa non è accettabile. Per me, come donna, come madre, non sarebbe mai accettabile di dare il permesso a mia figlia di essere fotografata nuda all'età di 12 anni, anche perché quando ne avrà 18-20 mi potrebbe dire: ma perché mi hai dato questo permesso? Perché mi hai messo in una posizione del genere? Io penso che dobbiamo pensare a queste cose. Oggigiorno, quando vediamo che i pedofili si mettono in contatto con l'internet in continuazione per vedere immagini di bambini, e ieri abbiamo visto gli arresti in Australia, neonati in posizioni pornografiche avendo sesso con adulti, cose veramente immaginabili, noi dobbiamo dire basta, ci sono dei limiti in una società che dicono queste cose non sono accettabili, e secondo me questo sfruttamento da parte dei genitori di questa ragazza, da parte del fotografo che sapeva benissimo con tutta l'esperienza che ha che queste fotografie sarebbero state molto controverse e che gli avrebbero dato una pubblicità immensa, noi dobbiamo dire come società ci sono dei limiti. Ora, se la come adesso vedi, riaprono la galleria, faranno vedere le fotografie, ma solo su invito. Se avessero fatto una cosa del genere prima, cioè uno andava a vedere la galleria d'arte con fotografie nude e sapeva benissimo di che cosa si trattava, potrebbe anche essere sotto questo cappello di arte, di cose che sono permesse, potrebbe essere stato anche accettabile, ma quello che ha fatto è stato uno sfruttamento di minori, un incitamento alla pedofilia, e veramente noi non ne abbiamo proprio, io ti dico, la società normale, la società della gente che pensa, che vive, che lavora, dice ci dovrebbero essere dei limiti. Non si può andare avanti. Lascia che ti dica ancora una cosa. Ricordo sempre, quando facevo la mia guerra ai pedofili, che uno degli argomenti che i pedofili dicevano sempre, diceva, ma it's a kind of love, è una specie di, è un tipo di amore che noi abbiamo per questi ragazzini o ragazzine, è tanto bello, è amore, ma che amore del cavolo, non è affatto amore, è sfruttamento di bambini, e dobbiamo veramente porre un limite.
Allora, Mimmo Mangione, tu sei direttore, cioè regista teatrale, sei attore, ecco, dicevo prima nella mia introduzione che la cosiddetta comunità artistica, l'intelligenza artistica si è coalizzata, per così dire, ha scritto anche delle lettere pubbliche, anche abbastanza pesanti, al primo ministro, praticamente schierandosi a favore della creatività artistica e contro quello che è definito una censura isterica. Ecco, tu che cosa ne pensi come artista?
Purtroppo, caro Umberto, viviamo in un mondo, come dice giustamente Franca, che è cambiato, non è più quello di una volta. Se ricordi, io e te, sessantottino, post-sessantottini, siamo cresciuti nella filosofia delle fotografie di Helmut Beger, siamo cresciuti con le fotografie di Newton, siamo cresciuti con le fotografie di Hamilton, che a quei tempi non erano pornografie. Oggi come oggi, con questo tipo di mentalità, anche quelle fotografie, anche quell'arte, come l'ha definita Franca Arena, oggi come oggi sarebbe pornografia. Purtroppo viviamo in un mondo pieno di tantissima ipocrisia. L'America che detta tutta l'ipocrisia, che viene scaraventata attorno al mondo, è quella che si fa maestra con 280 milioni di siti web pornografici, il 75% dei quali espongono dei bambini. Questo è un reato, questa è una cosa che va investigata, ricercata e distrutta, eliminata dalla nostra società. Ma d'altro canto, io e te e la nostra generazione siamo cresciuti anche in famiglie dove i papà e le mamme, così orgogliosi di noi belli paffutelli appena nati, ci facevano le fotografie. Se ricordi, ce l'abbiamo tutti una fotografia in bianco e nero dove eravamo nudi, no?
Magari non a 12 anni, però
a 5, 6 mesi, 8 mesi.
Non so tu.
Oggi è ci facevamo le fotografie sotto la doccia con i bambini e oggi come oggi se tu fai vedere quelle fotografie magari ti arrestano. Quindi perché la mentalità è cambiata, forse è anche colpa, non lo so, i mass media, adesso le informazioni sull'internet corrono così veloce, questo mondo che ormai è diventato online è un mondo che è pieno di informazioni e spesso queste informazioni che non vengono filtrate, assolutamente non vengono filtrate, diventano quello che la società chiama il scandalo the society. Purtroppo è così, però l'arte, ecco, quella è la cosa importante. Se ritorniamo ai secoli passati, se ripensiamo per un momento Michelangelo Buonarroti che dipinge la Cappella di Sistina e Giulio II che di nascosto la notte andava a vedere questi nudi meravigliosi e si meravigliava, aveva questi orgasmi comici.
Senti, ma tu avresti sequestrato le foto di Bill Hanson oppure no?
Guardi, quella io non l'avrei fatto, secondo me poi è stata una cosa che alla fine si è scoperto proprio, me ne sono accorto anche ieri, è stata una cosa orchestrata da un bravissimo, secondo me, pubblicitario. Secondo me lui, Bill Hanson, aveva bisogno di questa grande pubblicità e tutto quello è stato proprio un battage pubblicitario, perché in effetti, come si dice, le denunce sono state 2 o 3, mi pare, non è che sia stata una voce di popolo di 150 milioni di persone che si sono firmate e hanno detto questo è uno sporcaccione, eccetera, eccetera. Sono stati in 3 e grazie a queste esposizioni e a queste denunce la polizia ha fatto le indagini, ha ritirato le fotografie che poi adesso ha rimesso, come diceva Franca giustamente, in cosa, perché non rappresentano effettivamente pornografia, perché secondo me anche la censura, anche il pubblico sa qual è il limite tra fotografia artistica e pornografia, ma sa qual è il limite anche tra volgarità e cose belle. Anni fa, se tu ricordi la controversia che c'è stata qui per quel famosissimo quadro di The Christ in the Peace, se ti ricordi.
Peace Christ.
Sì, esatto. Ed è stato per la stessa.
Molto elegante come definizione.
Poi sono quelle cose, per finire, Umberto, che io e te, persone intelligenti, persone che viviamo in questa società, abbiamo la scelta di andare a vedere o non andare a vedere.
Allora, passiamo alla prima delle nostre ospiti italiane, Sandra Graziottin. Ecco, lei naturalmente non ha visto le foto, non che l'abbiamo vista anche noi, ma sicuramente non le ha viste lei. Prima Franca Arena diceva che bisogna deciderci, insomma, un po' tutti come società, che cosa è accettabile e che cosa non lo è. Che cosa ne pensa lei di questa vicenda?
Ma ci sono diversi livelli di analisi. Il primo è che certamente è vero che esiste una deriva delle norme. Quello che è lecito si sposta sempre più in là e quindi noi assistiamo progressivamente a una accettazione e normalizzazione di eventi e comportamenti che magari 10 anni fa avremmo seriamente stigmatizzato. Questa è la prima osservazione. La seconda la vorrei fare non tanto dal punto di vista del giudizio degli adulti, perché su questo, proprio per questa deriva delle norme, ormai accettiamo comportamenti francamente inaccettabili su molti fronti, ma porrei l'osservazione e la riflessione dal punto di vista delle ragazzine e dei ragazzini protagonisti di queste fotografie. Se noi consideriamo l'evento puberale, è un evento molto particolare nelle famiglie ed è caratterizzato dal fatto che il ragazzino, il bambino e la bambina, che prima per esempio si spogliavano davanti ai genitori tranquillamente, nel momento in cui il loro corpo sboccia in senso sessuale, si chiudono in bagno per esempio quando fanno la doccia, si chiudono in bagno quando devono fare la prima barba, si chiudono in bagno quando devono truccarsi, ossia compare nel momento della pubertà una cosa straordinaria che è il pudore e la riservatezza. Nel momento in cui noi chiediamo a un genitore di fotografare una figlia o un figlio nudi nella fase peripubere, che cosa facciamo? Innanzitutto andiamo a solleticare quella vanità spaventosa, esibizionista, che oggi percorre trasversalmente la nostra società e che per i genitori, che non possono più essere loro oggetto di esibizionismo, quando non possono andare in televisione a raccontare tutte le loro storie e tutte quelle tregende che vediamo in tutti i reality di questo mondo, vivono un momento di celebrità attraverso la strumentalizzazione del corpo del figlio. E facendo questo pensano di essere moderni, alla page, d'avanguardia, eccetera, eccetera. Usano strumentalmente il corpo del proprio figlio per la propria vanità. E che cosa vanno a fare a questo figlio? Lo sessualizzano precocemente, in linea con un mondo che già ipersessualizza gli adolescenti o addirittura i bambini. In questo senso, dal punto di vista sempre della maturazione della bambina e del bambino, della ragazzina e del ragazzino, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un'accelerazione di quello che è il momento di seduzione, abbiamo creato una accelerazione nella consapevolezza narcisistica del proprio corpo, dell'uso strumentale del proprio corpo per evocare desideri e per evocare eccitazione, per evocare compiacimento, per evocare anche tutta una serie di gratificazioni dirette che il ragazzino può avere.
Quindi in questo caso, secondo lei, si è trattato di un caso classico di sfruttamento, insomma, del corpo, dell'immagine dei
minori? Lei mi dice, ho una figlia dodicenne, io l'avrei fatta fotografare? Assolutamente no, perché avrei rispettato il diritto di mia figlia alla riservatezza, al pudore, all'intimità con se stessa. Se poi a 18 anni vuole farsi fotografare nuda, contenta lei, contenti
tutti.
Ma io fino a 18 anni ritengo di avere un dovere morale di tutelare l'intimità di mia figlia col suo corpo, questo come osservazione. Dico che poi, dal punto di vista dell'arte, certamente il corpo efebico ha un grandissimo potenziale artistico. In che senso? Che l'arte, credo che questa sia una cosa condivisibile, evoca emozioni e le può evocare attraverso immagini positive di bellezza o immagini fortemente trasgressive. Per definizione il corpo efebico ha insieme una grande potenzialità emotiva, perché ha l'innocenza e la dissacrazione, ha la purezza e il potenziale di profanazione, ha l'inesperienza e la corruzione che viene dallo sguardo di chi guarda. Diceva Calvino, è l'occhio di chi la guarda che dà ogni città la sua forma, è l'occhio di chi lo guarda che dà ogni corpo efebico il suo contenuto perverso oppure il suo contenuto di bellezza pura. C'è la limpidezza del corpo del bambino che sta diventando adulto, ma c'è anche l'oscenità del desiderio potenzialmente perverso e pedofilo. C'è la virtù e c'è il vizio. Allora è l'occhio di chi guarda che poi darà questa valenza artistica anche la sua valenza potenzialmente perversa. Resta il fatto che un corpo di minore non andrebbe strumentalizzato.
Allora Pietro Schirro, tu hai scritto un commento a questa vicenda in cui sostieni, insomma, ti dichiari d'accordo con un'interpretazione che ha dato qualcuno a questa vicenda, cioè in sostanza tu dici chi guarda queste cose soltanto con l'ossessione della pornografia, della pedofilia, è magari lui stesso, in maniera inconscia, un pedofilo.
Sì, esattamente, io ho scritto questo, ma l'ho scritto su una base diversa, cioè a me ha dato estremamente fastidio il fatto che sia l'irruzione della polizia e il sequestro. Hanson non è un nuovo a queste esibizioni del nudo femminile e giovanile. C'era nella spiegazione di questa mostra, c'era una cosa che a me ha attratto, cioè lui voleva interpretare il momento di transazione tra la pubertà e l'adolescenza, che logicamente implica la sessualità, ma non la pornografia, come abbiamo visto che la commissione preposta alla censura ha detto che non è pornografico. A me ha dato fastidio l'irruzione della polizia, ha dato fastidio l'interpretazione anche di chi non aveva visto la mostra in maniera così radicale, giudicandola pornografica e pedofila, e quindi sì, ho scritto proprio cercando di fare del sarcasmo che magari chi vuole vederci la pedofilia è intimamente, forse inconsciamente, un pedofilo.
Voglio dire, confermi questa tua interpretazione?
Ma la confermo anche perché io ho visto soltanto alcune riproduzioni casualmente su un sito web. Personalmente non ci vedo una grande esposizione pedofila o pornografica. Sono delle immagini che corrispondono un pochino a quello, come diceva adesso la professoressa, cioè c'è un cambiamento nella mentalità anche dei giovani. A me quello che invece mi pone un certo problema è quello del consenso ai minori di queste esibizioni. Lì entriamo in un campo che sinceramente mi sembra troppo personale per essere interpretato in senso generalizzato.
Ieri sera, non so se qualcuno di voi ha visto il telegiornale della SBS, della nostra emittente, ha fatto vedere, seppure in maniera sfumata, alcune di queste foto. Beh, ce n'era una di questa ragazzina nuda a quattro zampe, insomma, non mi sembra particolarmente delicata come fotografia o ambigua, mi sembra chiaramente di carattere sessuale.
E se permetti, Umberto, prima di tutto mi congratulo.
Fai un intervento velocissimo perché voglio passare alla quinta ospite che non ha ancora parlato.
Una bellissima frase, la deriva delle norme. Ma poi, voglio dire, quello che ha detto Pietro della polizia, la polizia ha solo fatto il suo dovere, hanno ricevuto delle proteste e hanno dovuto indagare e poi sequestrare queste cose. Poi hanno chiesto il consiglio ai legali e i legali ha detto purtroppo non si può portare la cosa avanti e adesso restituiranno le foto, perciò la polizia ha solo fatto il loro lavoro.
Allora, Joanne Rossi Mason, so che tu hai una bambina che dovrebbe avere sugli 8-9 anni, se non sbaglio.
Quasi 9.
Ecco, se venisse il famoso fotografo a chiederti il permesso di fotografarla nuda, cosa diresti?
Credo che lo chiederei personalmente, però vedi, Umberto, il problema è che in questo caso è il personale senso del sudore contrasta con quello comune e su questo sono d'accordo con chi ha parlato di ipocrisia. Siamo in una società dove finché lo fanno gli altri tutto bene, ma poi ovviamente a casa propria invece le cose sono diverse, sono proibite. In realtà sono un po' meno d'accordo con la signora Arena quando ha detto che è un incitamento alla pedofilia. La pedofilia è un tipo di devianza, non è che può essere incitata, o uno ha questa spinta o non ce l'ha, nel senso io non credo di essere una pedofila e quindi se vedo un'immagine del genere ne vengo disgustata, non ne vengo attratta, quindi su questo ho qualche dubbio. In realtà credo invece che ci sia una potente spinta al caso anche nel mondo dell'arte e quindi questa è sicuramente un'operazione di marketing gestita abilmente che fa un pochino il paro con una voglia di scandalizzare pur di andare sui giornali, insomma l'arte spesso non ci va, è più facile che ci vada ormai in questo caso la mostra del Correggio che si sta svolgendo a Roma dal 22 maggio che sarà sicuramente uno splendore piuttosto che questo genere di foto. In realtà poi alla fine l'arte soffre un pochino ancora dell'essere una cosa di nicchia, una cosa per colpi,
una figlia minore.
Sicuramente si fa questo ed altro, non a caso se voi ricordate nel 2004 Roberto Cattelan, che è considerato uno dei maggiori artisti italiani, ha scandalizzato con i 3 bambini impiccati esposti in piazza 24 maggio a Milano e devo dire che forse anche quella è una forma di pornografia estetica, no? Quindi è vero, c'è una normalizzazione, però credo che se noi adottiamo il metodo di quello che faremmo fare ai nostri figli, tutto in qualche modo si ridimensiona e forse anche dare tanto rilievo a questo caso va incontro ai desideri poi dell'artista e probabilmente del suo manager. A questo punto queste foto ormai avranno delle quotazioni elevatissime e quindi è un meccanismo piuttosto perverso, insomma. Credo che bisognerebbe pensare in Australia, ma benissimo anche qui in Italia, all'esistenza di un comitato etico, così come avviene negli ospedali quando si è in forse sulla possibilità di fare delle terapie o comunque continuare a sostenere la vita di una persona con dei dispositivi medici, un comitato etico a quale sia necessario, anzi obbligatorio, rivolgersi quando bisogna coinvolgere dei minori in questo genere di situazioni. Un comitato che decida sì, no, perché insomma non credo che in nome dell'arte, e penso che la maggior parte degli ospiti che sono in linea stasera con noi, ma anche degli ascoltatori, si possa, comunque sia tutto permesso. C'è un'altra cosa che volevo segnalarti, almeno in Italia c'è stata una riforma del codice penale che ha inasprito quelli che sono i reati sessuali, una volta era diviso in atti di libidine e violenza sessuale vera e propria, il codice penale si è adeguato e ha definito che sono atti sessuali tutti, anche per esempio la famosa mano morta degli anni 60 in autobus viene regolamentata. Sì, è vero, è assolutamente così.
Anche sul tram, non solo sull'autobus.
Sull'autobus, sul tram, insomma anche al supermercato. Questo significa da un lato che il legislatore probabilmente si è reso conto che c'è una maggiore tendenza all'abuso di questo genere, cioè che i costumi sono cambiati e quindi bisogna tutelare i più deboli, e dall'altro che effettivamente alcune cose non sono più accettabili, quindi c'è, come vedi, una discrepanza in questo senso del comune, del pudore, tra l'intimo e il pubblico, tra il privato e il pubblico, e quando si tratta di minori non credo si possa, ma tu sai che io sono una liberale in questo senso, Umberto, mi conosci benissimo, sono una che litiga con tutti per la libertà di ciascuno di fare quello che vuole, ma un bambino di 12 anni non ha la maturità proprio cerebrale di capire quello che sta facendo, e certe esperienze rimangono in qualche modo iscritte nel suo cervello, nei suoi neuroni, in maniera che potrebbe avere poi delle conseguenze nel futuro, e questo noi non lo possiamo permettere.
Allora, sono le 8:42, stiamo avviandoci verso la conclusione, quindi voglio prendere lo spunto proprio da quello che hai detto tu adesso per cambiare leggermente argomento, e quindi lascio andare Mimmo Mangione, che ha dato il suo contributo appunto ad artista, e in cambio ti lascio, Mimmo, 30 secondi per farti la pubblicità dei sei personaggi in cerca d'autore di cui sei interprete tra qualche giorno. 30 secondi, Mimmo.
Grazie. Quindi dal 12 al 21 di giugno andremo in scena con i sei personaggi in cerca d'autore, anche una commedia che a suo tempo è stata molto controversa e ha suscitato moltissime ripercussioni a livello sociale, anche per i temi trattati dell'incesto, come tra il padre e la figliastra, e quindi una commedia che diciamo che scotta, però è un dramma moderno, e noi lo presentiamo in una maniera moderna e spero che piaccia al pubblico, quindi andremo in scena all'Open Stage di Carlton dal 12 al 21, venite tutti.
Dai un velocissimamente un numero per le prenotazioni.
94789094.
94789094. Grazie Mimmo, ci risentiamo, auguri per lo spettacolo.
Grazie a tutti, ciao.
Allora, diceva prima Joanne Rossimeso una questione della maturità. Allora, una polemica, però di tono minore, non ha scatenato grandi emozioni. Sarebbe interessante capire perché. In questi giorni qui a Melbourne è scoppiata quando un giudice ha consentito che una bambina di 12 anni inizi il trattamento per cambiare sesso, come voleva la bambina, come voleva la madre, come invece non voleva il padre. E il giudice ha detto che, insomma, a suo giudizio, in base a quanto ha sentito dai protagonisti, il trattamento è nel migliore interesse della bambina. Di diverso avviso la presidente dell'Associazione Australiana Medici, che è un'australiana di origine italiana, Rosanna Capolingua, la quale ha detto che una persona di soli 12 anni sta attraversando un periodo di transizione e formazione della propria identità, e quindi non è il momento migliore per acconsentire a una richiesta di questo tipo. Allora, chiedo una certa brevità a tutti i nostri ospiti, cominciamo da Franca Arena, cosa ne pensi?
Umberto, è molto difficile, questa è una questione veramente che... è una questione che i medici dovrebbero rispondere meglio di quello che potrei fare io. Devo dire solamente, come una donna della comunità, che una bambina di 12 anni è veramente troppo giovane, e se questa procedura medica potesse essere rimandata all'età di 15 o 16 anni, sarebbe almeno una posizione di capire meglio l'importanza e la gravità di quello che va incontro. Ma 12 anni è veramente molto giovane, tuttavia può darsi che per ragioni mediche sia meglio cominciare presto, non lo so, sinceramente preferirei lasciare dire alla professoressa, che ne sa senz'altro molto.
Allora, passiamo subito la parola alla professoressa Graziottin.
Molto volentieri, anche perché ho scritto ancora nel 1992 il primo libro pubblicato in Italia sull'enigma dell'identità, quindi sulle disforie di genere, ossia sui disturbi relativi proprio al sentirsi bene o meno nella propria pelle di uomini e donne, questo per essere semplici sul termine disforia di genere. E devo dire che c'è un grande dibattito in corso sull'età a cui consentire appunto la riassegnazione prima farmacologica e poi chirurgica del sesso, e il discorso della fase peripubere può essere considerato valido nei transessualismi primari. Che cosa vuol dire? Che se questa bambina ha manifestato fin dai primi 2 anni di vita, cioè quando ci sono comportamenti chiaramente non orientati neanche da un minimo, potremmo dire, di consapevolezza, dei comportamenti tipici dell'altro sesso, che non solo portano la bambina a comportarsi come un maschietto, ma addirittura che la portano ad essere accettata nel gruppo dei bambini coetanei dai maschi come maschio e dalle femmine invece vista come un maschio invece che come una femmina. Ossia, se questa bambina ha manifestato, ripeto, caratteristiche tipiche del transessualismo primario, allora in questo caso c'è un forte dibattito in corso a livello scientifico e clinico, perché il consentire la riassegnazione nella fase prepubere potrebbe ottimizzare il risultato sia cosmetico, estetico, corporeo, somatico, e siccome diceva Freud, l'io è innanzitutto un io corporeo, nel momento in cui noi diamo a questi bambini sfortunati, perché è un dramma sentirsi una donna in un corpo, imprigionata in un corpo d'uomo, come dicono, o un uomo imprigionato in un corpo di donna e una bambina imprigionata in un corpo di bambino e viceversa. Ecco, cioè, in questi bambini sfortunati il consentire l'ottimizzazione dell'io corporeo potrebbe poi ridurre drasticamente il costo in termini di numero di interventi, sofferenze psichiche e biologiche e relazionali che il fare invece l'intervento a sviluppo puberale ultimato potrebbe comportare. Dobbiamo anche dire che i transessualismi primari sono una minoranza, la grande maggioranza sono secondari, ossia compaiono in risposta invece a problemi relazionali, affettivi, eccetera, molto gravi. Quindi la responsabilità enorme dei clinici che valutano l'indicazione è proprio di capire se si tratti effettivamente di un primario, perché altrimenti faremo un errore gravissimo.
Gian Rossi, salto Pietro Schiro perché poi ti faccio una domanda diversa tra qualche minuto. Invece sempre su questo argomento, Gian Rossi Mason, questo caso qui di Melbourne, vabbè, è clamoroso, ma leggevo nei giorni scorsi un articolo su quanto sta succedendo in Germania che riguarda le minori di 18 anni. Sembra che ci siano 100.000 interventi all'anno su minori che chiedono appunto interventi estetici per che riguardano il seno o le orecchie, il naso, insomma diciamo di chirurgia estetica, riferiti a bambine, insomma ragazze tra i 9 e i 14 anni. Cosa ne pensi?
Tutto il male possibile, ovviamente, nel senso che questo caso di cui parliamo lo ha spiegato perfettamente la professoressa Graziottin. Sono d'accordissimo sul fatto che il giudice, noi non conosciamo bene i fatti e le caratteristiche, ma se ci sono queste pulsioni talmente precoci da rendere necessario per il maggiore, migliore sviluppo successivo, forse è bene farlo a 12 anni, e su questo chiaramente solo i giudici che se ne sono occupati, il pool di esperti che avrà probabilmente fatto le perizie, è in grado di giudicare. Sai, noi sappiamo un po' le cose di terza o quarta mano, è ovvio. In realtà poi di questa storia ne ha parlato molto la stampa italiana, ti devo dire, non so se per pruderie o per effettivo interesse, ma comunque da noi se ne è parlato molto. Per quello che riguarda gli interventi di chirurgia estetica, anche qui caso per caso è un buon comitato etico, nel senso che se una ragazzina ha un tale, per esempio, difetto estetico a livello, un naso talmente brutto da pregiudicare la sua vita relazionale perché è veramente orribile, forse si può intervenire anche prima. Però questo tripudio di quarte misure prima dei 18 anni, forse si può anche aspettare. C'è in realtà qui il senso di un disagio che è dovuto al doversi necessariamente adeguare a dei canoni che però tra 10 anni potrebbero essere diversi. Allora diventa inquietante pensare che a 14 anni ti fai la quarta di seno e a 24 te la fai di nuovo la seconda perché la quarta non va più in modo. Insomma, no, guarda, sono casi, tu ci scherzi, ma insomma, se ben ti ricordi, l'attrice Pamela Anderson ha fatto una serie di interventi e prima lo gonfi e poi lo levi e poi lo rimetti, ma sembra una zelletta, ma in realtà è così e diventa drammatico quando l'oggetto sono dei minori. Voglio aggiungere una cosa però, c'è una spinta alla precoce sessualizzazione, questo probabilmente ce lo potrà confermare la professoressa Graziottin, io me ne accorgo proprio perché dicevi che ho una figlia di 9 anni, gli spot televisivi dedicati alle bambine anche piccole come la mia propongono modelli di bambine innanzitutto più grandi, sempre più grandi, quindi le protagoniste degli spot dedicati ai bambini di 8 ne hanno almeno 13 o 14. I miti delle bambine come mia figlia sono per esempio le Bratz, che sono state nel migliore dei casi giudicate delle mignottelle, nel senso che sono dei personaggi caratterizzati in maniera molto forte sessualmente. Esistono addirittura, una volta si giocava con i trucchi della mamma, adesso esistono veramente dei trucchi veri e propri, dei cosmetici studiati proprio per le bambine, quindi c'è una spinta del marketing a sessualizzare il più precocemente possibile le bambine di sesso femminile, perché rappresentano una quota di mercato enorme.
Certo.
E questo, anche questo andrebbe un po'
più infatti un anno e mezzo fa un ente, diciamo, di ricerca australiano che si chiama Australian Institute aveva pubblicato un rapporto che si chiamava Corporal Pedophilia, pedofilia aziendale, in cui criticava moltissimo appunto queste aziende padrone del mercato per questa appunto sessualizzazione delle bambine. Ma siamo in fase di chiusura, volevo tornare a Pietro Schirro.
Una cosa?
Velocissima.
Ed è questa attenzione al fatto che soprattutto gli adolescenti spesso somatizzano nel rifiuto di una parte del corpo il loro disagio e la loro incapacità di affrontare sul terreno psicologico problemi profondi importanti, per cui nel decidere o nell'assecondare questa richiesta ossessiva che molti adolescenti hanno di chirurgia plastica, dovremmo interrogarci se non stiamo agendo sul corpo e sbagliando due volte, perché non ci accorgiamo che invece c'è un problema più profondo di tipo psichico relativo sia alla corporeità che alla fertilità.
Allora Pietro Schirro, io volevo spostare leggermente l'argomento, meriterebbe uno scandaglio per conto suo, ma comunque ne accenniamo magari soltanto adesso, sulla questione dei giudici che sentenziano su questioni di sesso. Il mese scorso qui a Melbourne c'è stata una grossa polemica perché uno di questi giudici che doveva giudicare il caso di un uomo di 28 anni che aveva avuto per due mesi rapporti sessuali con una ragazzina di 13, ecco, il giudice ha detto la ragazzina era una willing party, era consenziente, insomma ci stava, come si diceva una volta, e quindi ha concesso le attenuanti a quest'uomo e ha ridotto la pena a poco più di 4 anni. Tu cosa ne pensi?
Ma penso che è un grosso errore quello di dare al giudice la facoltà di decidere se una bambina di 13 anni è consenziente o meno. C'è un discorso forse di ordinamento giuridico che va rivisto sotto questo aspetto, perché quello che diceva poco fa sul fatto che oggi le giovanette, i giovanetti antepongono certi valori a quelli che noi non pensavamo fossero valori assodati, morali, molto più forti, oggi si arriva al punto di, ecco, che un giudice che non ha forse una competenza specifica, se non altro quella di interpretare i codici, si permette di dire che la bambina era consenziente e quindi diamo di meno. Questo mi ricorda il caso di quel sardo che
sì,
è accusato di violenza sessuale in Germania e assolto perché la natura del sardo era quella lì, insomma, io che sono d'origine sarda.
Sì, non l'avevano assolto, però avevano concesso l'attenuante della sardità.
Sì, della sardità. Cioè questa interpretazione.
Tu che sei di origine sarda dovresti saperlo.
Infatti mi sembra veramente un assurdo, un controsenso, ma quell'uomo meritava di essere incarcerato come tutti gli altri che commettono uno stupro. Quindi no, lì veramente ci sarebbe forse da approfondire la questione dal punto di vista giuridico per evitare, magari ci vuole una consulenza psicologica su questa maturità di questa bambina che accetta il rapporto sessuale con un adulto.
Dottore, abbiamo avuto anche di recente un nostro ex governatore generale, no?
Certamente.
Che aveva detto una cosa del genere,
sì,
un aggravante, che era un principe della Chiesa.
È sempre la scusa dei pedofili, quella di dire, ah, ma gli piaceva, era consenziente, era, he was very willing. È proprio la
scusa. È come la questione che in questo caso la bambina aveva 13 anni, quindi anche se fosse stata consenziente, insomma, quanto valore può avere il consenso di una bambina di 13 anni?
Sì, sono sfruttamenti di minori e tutte le scuse le trovano valide per scusarsi, ma questa gente bisognerebbe metterla in galera e per un lungo tempo.
Quindi tu che hai avuto a che fare anche con giudici durante la tua famosa campagna contro la pedofilia, che cosa come commenti questa sentenza di questo giudice?
Beh, io commento
molto velocemente, in 20 secondi.
Il giudice non dovrebbe avere il permesso di mettere le sue idee personali su queste cose. Se un pedofilo o una persona ha abusato di un minorenne, c'è un codice penale che dice questa è la sostanza, e non ci sono attenuanti, perché l'attenuante del consenso non esiste per un minorenne. Una bambina, un bambino di 12, 13, 14, 15 anni non può consentire, perché non sa che cosa voglia dire.
Benissimo, io ringrazio tutti i nostri ospiti, siamo arrivati alla fine anche di questo scandaglio, che sono stati Frank Arena, ex parlamentare statale del New South Wales, prima laborista e poi indipendente, protagonista di una celebre campagna contro la pedofilia, Alessandra Graziottin, docente di ginecologia all'Università di Firenze e direttrice del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano, che però ci parlava dell'Isola d'Elba. Vuole mandare un saluto ai nostri ascoltatori elbani?
Sicuramente, quest'isola meravigliosa è profumatissima, verdissima e ha nostalgia dei suoi elbani.
E adesso piangeranno tutti di nostalgia gli elbani in ascolto. Joanne Rossi Mason, giornalista specializzata in medicina e scienza e collaboratrice tra l'altro di Repubblica e della RAI, e Pietro Schirru, giornalista di Sydney. In precedenza ha partecipato anche Mimmo Mangione, regista teatrale e attore. A tutti grazie, buonanotte o buongiorno a seconda dei casi.
Grazie Umberto, ciao.
Grazie, grazie.
Se volete riascoltare questo scandaglio, potete farlo per i prossimi 6 giorni dal nostro sito internet. Andate all'indirizzo www.sbs.com.au e dal menu selezionate Radio Homepage. Quindi, dalla pagina principale, selezionate Italiano e una volta che sarete nello spazio del programma italiano, non vi resta che andare alla voce, clicca qui per ascoltare lo scandaglio.